Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, siamo sempre Radio Wombat, ancora noi della stampa rassegnata, e un saluto a tutti coloro tra voi che ci ascoltano con regolarità, per quelli e quelle invece che ci dovessero oggi conoscere per la prima volta, insomma non essere ancora in confidenza con la nostra trasmissione, diciamo che qui facciamo lettura a volte a volo d'uccello, a volte più precise nello specifico della cronaca locale e dei giornali che riportano ancora la cronaca locale dell'area metropolitana fiorentina, cerchiamo di commentarli laddove cade il nostro sguardo e il nostro interesse, e quando ci è possibile con piacere diamo la parola ai protagonisti, alle realtà e ai singoli, insomma a tutte quelle situazioni che sono in lotta e in conflitto sui nostri territori. Un ciao quindi a tutti e a tutte voi, e andiamo, diciamo, a guardare un po' subito quella che è questa settimana sui giornali, una settimana che ovviamente, come succede ormai da molti mesi, diciamo da tranquillamente da marzo dell'anno scorso, quando siamo entrati in lockdown, insomma quando l'Italia ha cominciato a subire gli effetti della pandemia globale, si parla moltissimo dei ricoveri, si parla moltissimo dei numeri dei contagi, se salgono, se non salgono. In questa settimana ovviamente che tutti i centri commerciali ci ricordano approssimarsi al Natale per la presenza dei panettoni e dei pandori su tutti gli scaffali, anche i giornali non possono che incorniciare la questione dei contagi e dei ricoveri, insomma del rischio sanitario e epidemiologico all'interno di quella che è l'ansia da acquisti natalizi, e quindi tanta voglia di normalità, di tornare a frequentare prima ancora che le strade, direi proprio i centri commerciali e i luoghi del deputati al consumo. E quindi insomma si insiste sui giornali se è il caso di rientrare nella zona arancione, se bisogna correre per la zona gialla, se si debba o non si debba rimanere in quella rossa, se ha senso farlo, se non ha senso farlo. Si susseguono quindi le prese di posizione degli opinionisti, ma ovviamente anche del personale politico, primi tra tutti Giani e Nardella, che si esprimono ovviamente in modo continuo e permanente, a volte in un senso, a volte nell'altro. Tendenzialmente i commenti tendono a rassicurare, insomma a far capire, in qualche modo a strizzare l'occhio a coloro che hanno bisogno di riaprire necessariamente certe attività, che si potrà farlo nel breve tempo, però nello stesso tempo c'è anche un continuo cerchio bottismo sul fatto che non si possa se non ci sono le condizioni. Questo poi è il ragionamento che vale per tutto, vale per i negozi e per i centri commerciali ancora di più, vale nello stesso tempo, in modo dal nostro punto di vista ovviamente diverso e ben più grave, per quanto riguarda invece l'atteggiamento sulle scuole. Scuole superiori e classi seconde e terze delle scuole medie, che sono state messe in didattica a distanza, su questo si continua a insistere. mentre da una parte anche ormai la ministra Azzolina ha cominciato a dire che in effetti le scuole si dovrebbero e si potrebbero riaprire, salvo fare alcuni investimenti e mosse strutturali sui trasporti pubblici e sul sistema di testing e tracciamento, non solo relativo alle scuole ma comunque anche relativo a queste. E proprio perché la Azzolina, anziché stare zitta e guardare il vuoto e il muro bianco, ha cominciato a dire qualcosa di sensato, è già stata minacciata di essere sollevata dall'incarico, e questa è l'Italia. Diciamo, in questa cornice che ho, diciamo così, fatto un po' a pennellate e anche abborracciando, ma credo possa riassumere questa settimana di cronache, vorrei portare all'attenzione di voi ascoltatori e ascoltatrici una notizia che diciamo non stupisce, però in qualche modo colpisce. 3 ragazzi arrestati per l'irruzione a scuola del blocco studentesco. La notizia la andiamo a prendere dall'articolo di Repubblica, articolo che è uscito il 26 di novembre in connessione appunto all'accaduto. La notizia ha avuto, direi, un certo risalto perché ne hanno parlato un po' tutti i giornali e ne ha parlato anche alcune televisioni locali con dei servizi, e in effetti, insomma, in un modo o nell'altro, ripeto, più che stupire, colpisce. La vado a leggere dall'articolo appunto di Repubblica per poi, insomma, commentarla mano a mano che mi viene la voglia di farlo. Allora, all'ISIS Galilei, si sta parlando della scuola che si trova a Soffiano, quindi al confine tra Firenze e Scandicci, all'ISIS Galilei l'azione di un gruppo di estremisti di destra legati a Casa Pound, spintonati presidi e docenti per distribuire volantini contro le mascherine. Articolo di Luca Serrano. Quel blitz a scuola, quell'irruzione nei corridoi e poi nelle aule per distribuire volantini contro le misure anti-Covid e l'uso delle mascherine non è stata solo una goliardata futurista, tra virgolette, come rivendicato dagli organizzatori, ma un'azione squadrista realizzata con la violenza e l'intimidazione. Mano pesante del Tribunale di Firenze su 3 giovani militanti di blocco studentesco, il movimento giovanile connesso a Casa Pound, responsabile del clamoroso blitz all'ISIS Galileo Galilei lo scorso 3 ottobre. In 3, io lascerei fuori i nomi perché tanto in realtà non ci interessa, tutti i ventenni residenti nell'Interland fiorentino e in un caso a Lucca sono finiti agli arresti domiciliari in esecuzione di misura cautelare. A incastrarli, tra le altre cose, i video e i commenti pubblicati nelle ore successive sui social. Un quarto militante è stato perquisito mentre gli accertamenti proseguono per identificare anche gli altri complici. Il reato contestato è quello di violenza e minaccia ad un corpo amministrativo dello Stato, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di 10 persone riunite. La loro colpa? Aver lanciato alcuni volantini, attacca intanto Casa Pound, che parla di palese natura politica dell'inchiesta. Un blitz assolutamente pacifico realizzato in decine di altri istituti da nord a sud. In base alla ricostruzione di Digos e Carabinieri, coordinati nelle indagini dal PM Antonio Nastasi, la mattina del 3 ottobre una dozzina di giovani è entrata nella scuola col volto coperto da mascherine nere, per poi iniziare a muoversi in formazione a testuggine, spintonando preside, insegnanti e bidelli. Poi l'irruzione nelle classi e il lancio di volantini per contestare il protrarsi dello stato di emergenza e le prescrizioni anti-Covid o anti-contagio. Nella misura cautelare il GIP cita il racconto del preside, bersaglio nei giorni successivi anche di uno striscione appeso fuori dalla scuola e di diversi insegnanti. Avanzavano compatti in direzione opposta alla nostra. Sia io che il preside abbiamo urlato chiedendo chi fossero e cosa volessero. Questa è una delle testimonianze. Di fatto avanzavano come se volessero travolgere ciò che trovavano davanti. E ancora, si muovevano a destra e sinistra come un'onda e sono arrivati addosso a me. Sono stata colpita alla spalla e indietreggiando ho perso l'equilibrio andando a sbattere contro la parete alle mie spalle. Hanno colpito anche il preside. Sono rimasta molto scossa, era un agire aggressivo e intimidatorio. Ho sentito aprire con violenza la porta dell'aula, racconto di un'altra insegnante. Contemporaneamente sono entrati 4 o 5 giovani urlando «Toglietevi la mascherina, è una limitazione della libertà!» Una terza professoressa è riuscita a tenere i neofascisti fuori dalla porta. Impaurita da quello che stava accadendo, sono rientrata immediatamente in classe, ha spiegato agli investigatori, chiudendo la porta e tenendo fermo il pomello della maniglia. Per due volte hanno tentato di aprire, riuscendo nel secondo tentativo ad aprire uno spiraglio. Hanno desistito anche perché ho detto «qui non entrate», chiudendo la porta. Le indagini intanto proseguono per dare un nome anche a altri militanti responsabili dell'irruzione. Informazioni utili potrebbero arrivare dal materiale, telefoni, computer e supporti informatici, sequestrato durante le perquisizioni. Si lavora anche su un altro episodio di cui sarebbe stato protagonista uno degli arrestati. Il giovane, noto alle forze dell'ordine per un DASPO rimediato durante gli scontri in occasione di Atalanta-Fiorentina, sarebbe entrato di nascosto al liceo artistico di Porta Romana per lasciare sulla sedia di un docente un manichino con la scritta «Nuovo Prof», un'azione analoga a quelle realizzate in altre città italiane da Casa Pound per contestare le politiche del governo. Ecco, questo era l'articolo di Repubblica che più o meno riassume, insomma, quella che è la questione e la vicenda. Come ripeto, guardando gli altri giornali o anche servizi delle televisioni locali non c'è molto altro dal punto di vista delle informazioni. Questo è anche tipico di eventi come questi dove ci sono degli arresti, quindi ci sono delle dichiarazioni che sono così, insomma, aspetti pubblici, ma non sappiamo mai tutto e fino in fondo. E in fondo ci interessa anche relativamente approfondire i fatti di una vicenda che a me appunto mi ha colpito, direi, perché essenzialmente mi sembra che per un volantinaggio, anche se associato al tentativo di farlo, diciamo, più che con la violenza, io credo onestamente si dovrebbe parlare al limite di fatto un po' con la forza, cioè il tentativo di entrare dentro la scuola, di aprire le porte delle aule per lanciare o buttare a terra dei volantini o dire una cosa agli studenti. Queste sono cose proprie di qualunque situazione che in qualche modo cerchi di portare informazione da fuori e di portare quelle voci che sono fuori dal coro. Ovviamente il discorso che voglio fare da Radio Wombat e dalla stampa rassegnata non è in nessun modo un messaggio di solidarietà nei confronti di Casa Pound o del blocco studentesco, al contrario. Proprio perché queste organizzazioni che sono di fatto tentativi di ricostruzione e riorganizzazione del partito fascista potrebbero essere colpiti e sciolte attraverso altri strumenti del tutto costituzionali, insomma usciti da quel patto sociale che è stata la Costituzione italiana del dopoguerra fondata sull'antifascismo, credo appunto che vicende come queste, dove non si mette in discussione la matrice ideologica ma si va a contestare invece il fatto, siano poi un terreno che in qualche modo sono scivoloso e pericoloso anche per le altre componenti sociali e della società, che spesso e volentieri si trovano nella stessa posizione dal punto di vista di essere considerate fuori dal coro, fuori dal seminato, fuori dagli spazi consentiti. Nel senso che un qualunque collettivo studentesco in una situazione come questa, anche per portare altri e diversi messaggi, probabilmente si troverebbe nella situazione, nella condizione di farlo o doverlo fare, forzando un po' la mano a quelli che sono le vestali e i detentori del potere sulle scuole, quindi anche su quello che lì dentro si può dire e lì dentro si può portare. Credo che insomma facciano un po' per certi versi anche sorridere i racconti e le parole utilizzate per descrivere l'atteggiamento di questi studenti che dentro il corridoio marciavano compatti in formazione di testuggine, come se volessero travolgere tutto ciò che avevano davanti a sé, muovendosi a destra e a sinistra come un'onda. Cioè, sembra si stia descrivendo, sinceramente non so di che cosa si parli, va bene che sono neofascisti e quindi l'immaginario che possono e giustamente devono richiamare anche quello delle schiere nere che marciano, però insomma si sta parlando anche di un gruppo di studenti dentro un corridoio, quindi mi sembra che le parole poi insomma quando si esagera per tutti. E anche la dinamica, appunto, dei fatti, gli avvenimenti sono del 3 di ottobre, siamo praticamente al 3 dicembre, sono passati 2 mesi per un video che, come dice lo stesso giornale, quindi come si evince anche dall'operazione degli inquirenti, hanno recuperato su Facebook, perché tipico di azioni come queste poi è quella di farsi pubblicità da sé e quindi postare, pubblicare, far vedere quello che si è fatto, anche perché ciò che avviene dentro una scuola, per di più una scuola quasi chiusa, è una scuola caserma come quelle che stiamo vivendo in questi mesi, non uscirebbe da lì, e quindi sono stati poi i video che si possono visionare. Chiunque lo poteva visionare, quindi lo potevano visionare in tempi più rapidi e più celeri anche gli inquirenti, per eventualmente arrivare a arresti preventivi o messa ai domiciliari più rapide di quelle a cui sono ricorsi, perché appunto sono passati 2 mesi. Quindi se c'era la necessità di mettere ai domiciliari dei soggetti perché considerati particolarmente pericolosi, dal mio punto di vista lo fai subito. Se invece la cosa ha altri messaggi o altri obiettivi, ci può stare anche che aspetti 2 mesi. Però se aspetti 2 mesi, da questo punto di vista mi sembra che si stia commentando da solo il fatto che la pericolosità di questi soggetti poi è del tutto relativa in questo senso. Lo dico perché appunto mi sembra invece un messaggio che sia da intendere e da guardare con una certa attenzione, proprio per tutto quel mondo della scuola che si sta mobilitando per la riapertura in presenza della scuola, facendo dei ragionamenti molto meno stupidi, abborracciati e anacronistici, come quello dei giovani di Casa Pound e del blocco, che poi appunto vanno a dire, a prendersela con l'uso delle mascherine, buttano i volantini per terra dentro le classi, ma che poi la loro lettura del fenomeno Covid poi si risolve a un complotto, a una forma di negazionismo della pericolosità del virus che si incrocia dal loro punto di vista con quella retorica dei giovani, della gioventù e del nuovo sangue che deve scorrere nelle vene dei popoli europei. Retoriche che conosciamo insomma ormai da decenni e decenni, perlomeno dalla nascita dei fascismi e dei nazismi in Europa, e che quindi li porta a discutere e a guardare di malocchio le restrizioni della libertà nei confronti della gioventù, fregandosene di quello che invece queste restrizioni possono determinare in termini di salute e longevità e vita per quelli che invece sono più attempati o più anziani, perché tanto a loro dei giovani, dei vecchi non importa, perché ripeto, le retoriche sono quelle della gioventù, della giovinezza, come cantano certe canzoni che ben conosciamo, e chi non le conosce se le vada a cercare perché meritano un approfondimento e un ascolto attento. Quindi mentre appunto il ragionamento del blocco studentesco e di Casa Pound è questo, che li porta a minimizzare i rischi del virus e quindi poi a solidarizzare con le categorie economiche che secondo loro sono le più colpite, quindi i ristoratori, abbiamo visto Saverio Di Giulio, responsabile di Casa Pound Firenze, andare a solidarizzare con la pizzeria da Tito, che ha pubblicamente dichiarato di non voler rispettare le norme anti-Covid e quindi ha tenuto aperto fuori orario. Insomma, c'è stata una tensione di questo genere da parte di quella pizzeria. Li abbiamo visti andare alla loggia del Porcellino a manifestare contro Amazon in sostegno delle attività locali, e chi tra voi, spero insomma, conosca Firenze, sa che alla loggia del Porcellino di attività locali rivolte a abitanti e cittadini, diciamo comuni, ce ne sono ben pochi, perché è proprio una di quelle zone del centro della città di Firenze che è stata più gentrificata e più destinata al commercio rivolto ai turisti, internazionali e anche alle merci di lusso, al di là delle bancarelle che si dovrebbero trovare lì sotto e che comunque chi c'è passato sa che non vendono le viti della ferramenta o il panino dell'alimentare, insomma è ben altro tipo di merce, sono banchi che vendono merci seriali che vengono dall'indotto del pellame e della moda, e insomma vabbè, fate un po' voi. E niente, quindi continuando a dire che mentre in questo momento un mondo della scuola si va mobilitando, a me sembra che un'operazione del genere voglia più che additare i nazifascisti o i neofascisti, voglia invece ribadire chi comanda nelle scuole. Nelle scuole comanda le dirigenti, le dirigenze, nelle scuole comandano forse alcuni insegnanti, ovviamente non tutti, perché come sappiamo le gerarchie esistono e si fanno ben sentire anche sul posto di lavoro, quando il posto di lavoro è una scuola, e che in queste scuole lo spazio per gli studenti e per le voci degli studenti è zero o quasi zero. Non a caso appunto sono stati rimessi tutti quanti davanti agli schermi del computer, e sentiremo altre voci insoddisfatte durante questa puntata, e che appunto mi sembrava interessante creare un non un parallelismo perché non c'è, ma un collegamento tra quelle che sono le mobilitazioni degli studenti medi nei collettivi auto-organizzati facenti riferimento insomma a una galassia della, diciamo, comunque di sinistra, comunque antifascista e non certamente di destra né neofascista, e quelle che invece sono state queste piccole azioni tutto sommato abbastanza irrilevanti da un punto di vista sia penale sia degli effetti della loro propaganda, e che invece sono state colpite con misure, mi sembra a me, del tutto sproporzionate, del tutto spropositate, e che fanno ridere anche da un punto di vista del controllo e della repressione o della sorveglianza antifascista, perché ricordiamo che Casa Pound Firenze è un'organizzazione dove ha militato l'assassino, il protagonista, l'autore della strage di Piazza Dalmazia del 2013, e che a seguito di quella sparatoria che ha portato alla morte di due lavoratori migranti senegalesi in Piazza Dalmazia non c'è stata alcuna ripercussione nei confronti dell'organizzazione Casa Pound. Quindi viene da ridere o da vomitare o insomma comunque da riflettere sul fatto che se uno di loro spara in Piazza Dalmazia e uccide due senegalesi ne esce niente dal punto di vista penale, se degli studenti facenti riferimento alla loro organizzazione volantinano dentro le scuole si portano tre studenti agli arresti domiciliari. Riflettiamo, perché credo e insomma penso che chi ci ascolta non può non concordare che questo non abbia niente a che vedere con l'antifascismo, ma appunto voglia mettere ancora una volta una bolla papale su qual è il potere all'interno delle scuole. Potere che questa volta l'hanno sfidato quelli di destra e ci hanno beccato queste indagini e queste misure repressive. Quando lo hanno sfidato, lo sfidano o lo sfideranno altre voci e altri soggetti, chissà che cosa può succedere. Farei una prima pausa musicale prima di andare appunto ad ascoltare le voci degli studenti e delle studentesse della scuola Machiavelli, che hanno lanciato lo sciopero contro la DAD, cioè la didattica a distanza, e poi l'università e poi quant'altro.
My tail, ass debater, prime time primo, rhyme time crime, like no other in this lifetime. White House killer, dead in lifelines, broke this joke out, or die trying. Unprecedented, demented, mini presidented, Nazi Gestapo, dictator defendant. It's not what you think, it's what you follow. Run for them jewels, drink from that bottle. Another 4 years, gonna gut your hollow. Gun it out, dried up, broken, can't borrow.
State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me.
Mister, I am the law and you are not. In fact, I'm God, I got a lot. Mister, these United breaks, take over, come over. Orange hair, fear the comb over. Here's another scare, keep them hands in the air. Better not breathe, you dare not dare. Don't say nothing, don't think nothing. Make America great again, the middle just love it. When you wanna talk, walk y'all straight to them ovens. Human beings of color, yeah, we be suffering.
State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me.
Vote for hell, real generals now, not some USFL. Not a fucking game, I did not mention his name. Operation 45, yeah, it's the same thing. Sounds like Berlin burning, same thing. History's a mystery, if y'all ain't learning. In this clown show, for real estate bozo. Nazi cult 45, Gestapo.
State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me.
Eccoci qua, si rientra in voce, sempre Radio Wombat, state ascoltando la stampa rassegnata. Questi che avete orora ascoltato erano i Public Enemy con State of the Union, ed ora andiamo a dare spazio
a quello che è stato lo sciopero contro la DAD che è stato lanciato dalla scuola superiore, dal liceo Machiavelli. Gli studenti e le studentesse appunto sono, diciamo, scesi in sciopero in questa forma del tutto innovativa di protesta studentesca, che d'altronde si svolge in questo momento in cui le scuole, come sappiamo e come i nostri ascoltatori e ascoltatrici sanno, si sta svolgendo per lo più in forma a distanza, quindi attraverso gli schermi, le video lezioni e quant'altro. Chiediamo appunto a loro un racconto, come dire, libero, ripeto, e narrativo, se vogliamo, su quella che è la situazione che ha generato questo sciopero, quali sono le caratteristiche che assume per gli studenti e le studentesse questa forma di scuola, che da parte del Ministero e perlomeno con una certa certezza possiamo dire di alcuni settori della scuola italiana viene vista come un paradiso e addirittura come qualcosa non solo alla quale ricorrere in un momento di emergenza quale quello che è stato il Covid, ma segna anche un progetto in qualche modo politico che marcia in modo abbastanza sotterraneo ma lento ma inesorabile da molto tempo all'interno della scuola italiana. L'idea di poter sostituire attraverso i computer e l'utilizzo delle reti informatiche insegnanti e altre forme e figure che operano nella scuola con programmi e con piattaforme web. Questa è un po' la situazione attuale, queste sono le preoccupazioni degli insegnanti, ma ben più interessanti, o perlomeno altrettanto interessanti, sono quelle che sono le reazioni che si provocano nel corpo studentesco, e appunto a loro che chiediamo come stanno vivendo questa situazione e quello che è stato l'esito dello sciopero contro la DAD. Come è andato, chi ha partecipato, quali sono state le discussioni e le polemiche. Insomma, un contributo da parte di Radio Wombat e della stampa rassegnata a una discussione a tutto tondo sul mondo della scuola attuale e futura che si sta dando da diversi mesi a questa parte. Con noi appunto gli studenti e le studentesse della scuola che ha lanciato lo sciopero della DAD per raccontarci tutto questo.
Salve, sono uno studente di primo anno del liceo internazionale Capponi di Firenze e ho aderito allo sciopero di mercoledì 25 novembre. Ho aderito perché noi studenti viviamo una situazione che ci obbliga ad accendere il computer alle 8 del mattino per fare quelle 5-6 ore di lezioni e riaccenderlo dopo pranzo per svolgere le attività, le lezioni asincrono, ovvero video, foto e schede caricate dai professori per recuperare quei 15 minuti di pausa fra una lezione e l'altra. Dopo aver finito le lezioni in asincrono dobbiamo fare i compiti per il giorno dopo, che sono sempre eccessivi, con la scusa che tanto siamo chiusi in casa e non abbiamo nulla da fare. E questo avviene tutti i giorni ed è questa la realtà che viviamo noi studenti, che ci porta ad essere stressati e infelici ma pieni di rabbia, che è sempre stata usata per farci sentire che useremo anche in questa situazione. E la scuola che facciamo in questo periodo sembra fatta apposta solo per finire il programma scolastico e mettere più valutazioni possibili, e dimenticandosi del lato più importante, che è quello umano. E noi studenti in questo periodo, in questi anni di scuola, ci formiamo come persone, maturiamo, cresciamo, ed è per questo che la scuola deve essere uno spazio anche e soprattutto di confronto e socialità. Ma tutto ciò con la DAD viene eliminato, cancellato. Prima dello sciopero abbiamo provato varie volte a cercare di far capire questo alla scuola, che non ci ha ascoltati. Lo sciopero, come ci aspettavamo, è stato utilissimo. All'assemblea abbiamo parlato in tanti, abbiamo presentato problemi e disagi per poi cercare soluzioni da proporre alla preside. E venerdì 27, con i rappresentanti di classe e di istituto, abbiamo avuto un incontro su Teams con la preside, che con un lungo discorso ci ha detto che non era lì per ostacolarci, e dopo avergli spiegato i motivi che ci hanno spinto appunto a scioperare e proponendole anche di leggere il resoconto dell'assemblea, che alla fine durante la riunione non ha letto, ci ha detto in sintesi che non avrebbe fatto nulla. E in caso questo fosse vero, noi studenti non vogliamo fermarci e sicuramente continueremo a farci sentire. E la protesta del 25 non è l'ultima, e speriamo che altre scuole decidano di protestare insieme a noi contro una scuola che invece di aiutare, formare e insegnare, distrugge.
Buongiorno a tutti, sono una studentessa del liceo Machiavelli Capponi di Firenze. Come tantissimi altri studenti italiani, anch'io sto seguendo la didattica a distanza, solo che la particolarità della mia scuola e soprattutto del mio indirizzo è che il monte orario settimanale è di 36 ore e ciò mi porta a stare altrettante ore davanti a uno schermo. Anche se le ore sono di 45 minuti, intervallate da una pausa di un quarto d'ora, io dall'8 all'1 e mezzo sono chiusa in camera mia, davanti a uno schermo che è l'unico modo che ho per interagire col mondo esterno. La situazione è davvero pesante, stressante e frustrante, sia per il momento storico che stiamo vivendo tutti noi, ma anche per la quantità di compiti e di recuperi in asincrono che ci vengono assegnati ogni giorno e che ci portano a stare ulteriori ore al computer. Tutto ciò non ci fa bene, perché io e molti altri miei compagni classe alla sera finiamo col mal di testa, mal di schiena e bruciore agli occhi. E molti di noi si ritrovano il dopo cena ancora da studiare e quindi da stare altro tempo al computer. Così noi studenti del Machiavelli Capponi abbiamo deciso di dire basta con lo sciopero del 25 novembre. Abbiamo creduto che fosse necessario fare questo sciopero per far sentire la nostra voce e per farci ascoltare. Per me è stato molto utile, perché durante la mattinata abbiamo avuto modo di riunirci in assemblea con tutti gli studenti che hanno aderito, eravamo circa 500. Durante l'assemblea abbiamo avuto modo di confrontarci e di raccontarci gli episodi e le problematiche che si sono svolti durante la didattica a distanza. Sono venute fuori anche delle proposte che abbiamo presentato alla preside. Appunto, il 27 novembre abbiamo avuto un incontro con la nostra dirigente a seguito dello sciopero, che però non è stato molto proficuo, perché non ci ha lasciato molto spazio per esporle le nostre proposte, ma durante la settimana avrà modo di leggerle e di fare un altro incontro con i rappresentanti di istituto, e in cui sapremo se avrà deciso di aiutarci in questo momento o di caricarci di stress ancora di più. Io spero che questo qua non sia l'ultimo sciopero, ma che molte altre scuole si uniscano a noi e facciano sentire le proprie voci, perché in questo momento ce n'è davvero tanto bisogno.
Grazie davvero, un ringraziamento sentito a tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato, insomma, a questo collage di voci raccolte durante la settimana a commentare quella che è la situazione che vivono gli studenti e le studentesse in questo momento con la didattica a distanza ed anche l'esito del primo sciopero contro la DAD. Restiamo sempre nel campo della scuola, della formazione e andiamo all'università.
Ci vogliamo mettere in collegamento con il collettivo politico di Scienze Politiche, che come sapete in qualche modo è anche una realtà territoriale, nel senso che dentro il polo umanistico di Novoli sta lì a fare, come dire, lotte, resistenza contro potere e contro proposte. Quello che ci interesserebbe sentire, diciamo, dalle loro vive parole è un po' la sintesi di quella che è stata l'inchiesta, uscita anche come video inchiesta, la trovate sulla loro pagina Facebook, tanto per dirne una, alla quale accedete tranquillamente da collettivo politico di Scienze Politiche, lo cercate, ci arrivate e la guardate, e chiediamo appunto a loro come è andato questa video inchiesta, cosa emerge, qual era il tema, diciamo l'oggetto dell'indagine, che evidentemente appunto riguardava il rapporto tra possibilità di garantire il diritto alla salute conciliandolo con il diritto allo studio. A che punto siamo? Appunto lo chiediamo a loro nel contesto di una, insomma, di un periodo autunnale di iniziativa lì a Novoli e da parte del collettivo, che li ha visti protagonisti anche di un'interessante e importante lezione in piazza, diciamo così, sotto i portici dei dipartimenti, con il professor Bargigni sulla pandemia, dentro la cornice più ampia delle lezioni in piazza e degli School for Future lanciati da Priorità alla Scuola. Insomma, le cose sono tante, speriamo con questo ci parlino i compagni e le compagne anche della denuncia su la mensa universitaria, e appunto le cose sono tante, a loro la parola senza eccedere nell'introduzione per sentire come sta andando le cose all'Università di Firenze dentro la pandemia.
Sì, ciao a tutti e tutte, come appunto come collettivo politico di Scienze Politiche e collettivo di studi umanistici della formazione Crisis abbiamo appunto deciso di fare questa video inchiesta per capire meglio le misure di sicurezza che l'UNIFI ha messo in atto per la riapertura, a partire appunto dalla testimonianza di due lavoratori tra quelli appunto assunti per stare agli ingressi. E quello che è venuto fuori, diciamo, come ci aspettavamo, è una preparazione totalmente inadeguata alla situazione da affrontare, con appunto lavoratori non assunti direttamente dall'UNIFI ma da agenzie private esterne, poli universitari lasciati totalmente vuoti. Ricordiamo che anche prima della zona arancione e della successiva zona rossa solo il 30% della componente studentesca poteva andare a lezione e i fuori corso inoltre erano esclusi. Quindi appunto per i lavoratori giornate lavorative anche totalmente vuote a causa appunto della mancanza degli studenti, continui e numerosi problemi con i tornelli e i termoscanner, che tra l'altro ricordiamo costano circa 2.000 euro ciascuno, sono stati circa 2.000 euro ciascuno, e quelli appunto installati alle entrate dei vari edifici, dei vari poli, studenti, quindi innumerevoli problemi con questi apparecchi e in particolare con i codici QR che servivano per entrare, quindi appunto studenti privati dell'accesso alle lezioni anche se magari avevano la prenotazione, perché in quel momento il tornello decideva di non funzionare, il QR code decideva di non funzionare, studenti privati anche dell'accesso alla mensa per lo stesso motivo, e guardie armate assunte in grandi numeri per presidiare i poli e tantissimi spazi che potevano essere utilizzati per appunto organizzare le lezioni e gli esami, che invece sono stati lasciati vuoti e in disuso. Le conclusioni, diciamo, che abbiamo tratto sono state che evidentemente l'UNIFI e il rettore Dei hanno preferito progettare delle mezze misure poco efficienti e principalmente di facciata per la riapertura, in attesa che il governo chiudesse di nuovo le università, cosa che appunto poi tra l'altro è avvenuta, ovviamente, e senza appunto non abbiamo visto nell'UNIFI e nel rettore una reale applicazione per ideare un reale sforzo di ideare un piano di riapertura reale e funzionante, che permettesse agli studenti e alle studentesse di continuare a seguire le lezioni o a dare esami in presenza e in sicurezza, conciliando appunto il diritto allo studio con il diritto alla salute. Questo appunto non è stato fatto, e già ad aprile, infatti, come dimostra anche un verbale di un consiglio di Ateneo proprio del 30 aprile, l'UNIFI stava già progettando l'inizio di un nuovo anno scolastico totalmente in online, escludendo a priori la modalità mista, e spendendo circa, oltre appunto al costo di vari tornelli, termoscanner eccetera, spendendo circa 200.000 euro per software vari, adattamento a delle piattaforme online eccetera, software e piattaforme online che puntualmente tra l'altro spesso e volentieri decidono di non funzionare. Appunto, come avete detto voi, come avete anticipato, per denunciare questa situazione, dimostrare che in realtà effettivamente le lezioni in presenza possono essere fatte con le dovute accortezze, abbiamo organizzato insieme a Priorità alla Scuola, che è un coordinamento nazionale che in queste settimane sta portando avanti una mobilitazione per la riapertura, in particolare delle scuole elementari, medie e superiori, però anche sull'università si sono messi in contatto con noi e abbiamo appunto deciso di organizzare questa lezione all'aperto al Polo di Novoli con il professore di economia Leonardo Bargigli su appunto la pandemia e le sue possibili conseguenze economiche. È stata una prima lezione in piazza, speriamo che ce ne saranno altre, vedremo un po' cosa riusciremo a fare. Così appunto come in estate abbiamo organizzato le aule studio all'aperto nei vari poli per denunciare, per compensare al fatto che quelle dell'università, quelle dell'UNIFI e le biblioteche dell'UNIFI fossero rimaste chiuse, così ugualmente quest'inverno cercheremo di spingere per appunto una riapertura effettiva per delle lezioni e soprattutto gli esami in presenza. E appunto siamo partiti dalla lezione di settimana scorsa, vedremo un po' come proseguire, perché ci sembra lampante a questo punto che effettivamente non ci sia stata che ci sia stata la volontà politica da parte del rettore, da parte dell'università, di non voler riaprire l'università. E ci è sembrato tra l'altro paradossale, piccolo inciso, che settimana scorsa si dibattesse tanto sulla riapertura o la chiusura degli impianti sciistici, quando poi appunto scuole e università continuano a rimanere chiuse e si vuole far rimanere chiuse. A tutto questo si aggiunge, come appunto hai anticipato te, la situazione nelle residenze universitarie, in particolare delle loro mense, che come hanno denunciato soprattutto gli studenti e le studentesse della residenza Calamandrè in Viale Morgagni, tramite numerose segnalazioni al DSU e poi ora una mail con 70 firme raccolte in tutta la residenza, appunto la situazione delle mense che da mesi recapitano agli studenti prodotti alimentari e alimenti scadenti e o addirittura variati, tanto da portare alcuni studenti a smettere di mangiare o a provocare disturbi alimentari di vario genere in altri studenti. Questa è una situazione che già si somma alla pessima situazione che c'è già nelle residenze universitarie, appunto soprattutto in Calamandrei, che spesso e volentieri è stato oggetto di crolli, infestazioni di topi, blatte e quant'altro, e ci sembra ancora di più paradossale che in un momento delicato e complicato come quello che stiamo attraversando, il DSU decida veramente di tagliare anche e rendere impossibili anche le cose più basilari, come appunto pretendere un pasto caldo, un pasto cotto o non scaduto, ecco appunto. Quindi insomma, questa invece appunto è la situazione delle residenze e delle mense. Vedremo, appunto è stata mandata una mail con queste 70 firme raccolte al DSU, vedremo un po' come si evolve la situazione. Ovviamente appunto noi continueremo a monitorare nelle prossime università, nelle prossime settimane, quello che accade in università e non solo, e continueremo a mobilitarci per una riapertura in sicurezza, sia per quanto riguarda le lezioni, sia per quanto riguarda gli esami in presenza, perché appunto mettere in atto una reale riapertura in sicurezza e farlo è possibile, e quella che abbiamo visto fino ad ora non può essere considerata assolutamente una riapertura, ma è un incredibile e vergognosa mala gestione, diciamo, che l'università e il rettore hanno avuto nei confronti della componente studentesca e appunto della riapertura. Ed è stata, a nostro avviso, una vera e propria farsa. Quindi vedremo cosa succede, noi continueremo a mobilitarci, restate sintonizzati.
E certo Pietro, prendiamolo in parola e rinnoviamo il tuo invito a rimanere aggiornati e stare collegati. Guardate appunto su Facebook, se volete, la pagina, una di queste può essere Collettivo Politico di Scienze Politiche Firenze. Guardando insomma i social troverete altre informazioni sulle campagne, sulle denunce, sulle informazioni che difficilmente uscirebbero dai poli, dalle università, dalle iniziative dei collettivi. Quindi ancora grazie Pietro a tutto il Collettivo di Scienze Politiche, a quello Crisis di Scienze della Formazione, che svolgono appunto anche questa importante funzione di presidio territoriale e di spazio informativo. La situazione, come stiamo sentendo, veramente mette un po' i brividi. Quello che abbiamo sentito rispetto all'università fa anche pensare male, nel senso che si ha quasi l'impressione che siamo di fronte a un piano effettivamente preordinato. Questo non lo crediamo, ma insomma, a pensar male spesso si fa bene, nel senso che tu sentire tutti questi soldi spesi in feticci tecnologici a cui si affida e si delega la risoluzione di situazioni improbabili e pericolose come quelle legate al Covid, ci sembra appunto un'ulteriore offesa e una presa per i fondelli. L'abbiamo detto e ripetuto tante volte, chiudiamo diciamo da questo punto di vista la trasmissione di questa settimana con un ultimo intervento, che è l'invito a partecipare alla manifestazione di sabato 5, che priorità alla scuola, per l'appunto come rete di insegnanti, educatori, docenti, genitori e studenti e studentesse sta portando avanti. c'è stato questa, appunto, il 25 di novembre, come era stato anche annunciato in altri interventi che abbiamo fatto, seguendo appunto questa serie di iniziative che appunto aprono, diciamo, come dire, lo sguardo su tutta una serie di fenomeni interrelati e interconnessi, quindi sanità, quindi trasporti, quindi scuola, che priorità alla scuola avrebbe incontrato appunto, e lo aveva chiesto con il presidio in via Martelli, presidio permanente per una settimana, insomma, in cui si sono dati il cambio alcuni degli attivisti e delle attiviste che ne stanno portando avanti le iniziative. Avevano chiesto questo incontro con i tre assessori regionali, appunto quello ai trasporti, quello all'istruzione, quello alla sanità, per l'appunto, per in qualche modo mettere di fronte alle proprie responsabilità coloro che si sono insediati da poco con la nuova giunta guidata da Eugenio Giani, la vittoria del centro-sinistra alle recenti elezioni regionali, e fare le proprie richieste, quindi un sistema di tracciamento dedicato alla scuola più efficiente, un sistema di trasporti che affronti di petto la questione del contagio che sui mezzi si va realizzando e che, insomma, che ormai abbiamo di fronte agli occhi di tutti, e quello che invece dall'altra parte pensa di poter fare chi ha la delega all'istruzione per la regione Toscana per le riaperture in presenza e in sicurezza. L'incontro c'è stato, l'incontro evidentemente è la risultante, insomma, della fotografia della realtà, per cui ci si fanno, nella migliore delle ipotesi, delle promesse che però, insomma, poi si dice o si mette molto le mani avanti sull'incapacità di dargli seguito e di poterle realizzare. Nella peggiore delle ipotesi invece non si mette in campo neanche delle promesse, e quindi da qui ancora una volta la necessità di manifestare, di farsi vedere, di, come ci siamo detti in tante situazioni e in tante chiacchiere, di tenere un piede sulla porta affinché il discorso intorno alla scuola e a quella che è il diritto allo studio e alla formazione, e con questo tutti gli annessi e connessi di incontro e di possibilità di vita associata, non si chiuda e non venga tombato sotto alle urgenze dei panettoni, sotto lo scroscio di click con cui si realizzano gli acquisti da Amazon ad altri siti web, e questo, insomma, per quanto riguarda questa fine dell'autunno e inizio del nuovo anno. Bene, lo facciamo dire a Clementina, una maestra, un'altra delle attiviste di priorità alla scuola, che fin dall'inizio della scorsa primavera e delle riaperture a fine del primo lockdown si è impegnata in questa rete di priorità alla scuola, e appunto a lei chiediamo e facciamo dire le ragioni che stanno dietro alla manifestazione del 5 di dicembre. Clementina, a te la parola.
Priorità alla scuola invita ancora una volta tutte e tutti alla mobilitazione. L'appuntamento è per il prossimo sabato 5 dicembre in Piazza Duomo alle ore 15. Perché siamo costretti a di nuovo scendere in piazza? Siamo costretti di nuovo a scendere in piazza perché tutto riapre ancora una volta, e ancora una volta la scuola rimane chiusa. Scendiamo in piazza perché nel resto d'Europa la curva dei contagi sta scendendo nonostante le scuole aperte. Anche in Italia la curva scende, ma le scuole continuano a rimanere chiuse. Scendiamo in piazza perché le risposte che abbiamo ottenuto fino ad ora dalle istituzioni, quando le abbiamo ottenute, ormai non sono più sufficienti. Scendiamo in piazza perché noi teniamo tanto alla salute fisica, mentale e sociale di tutti i nostri studenti e di tutte quante le nostre studentesse, che da troppo tempo ormai sono sottoposte a una reclusione imposta e a un'esposizione prolungata agli schermi, il che comporta gravi malesseri in questi ragazzi e in queste ragazze. E questo lo sottolinea anche il comitato tecnico scientifico nelle persone di Miozzo o di Villani. Scendiamo in piazza perché le scuole non devono più pagare il prezzo dell'inefficienza dei trasporti. Trasporti che avrebbero dovuto essere potenziati fin da settembre. Bisognava che all'inizio di settembre si arrivasse a riaprire la scuola preparati. Scendiamo in piazza perché sarebbe necessario trovare una via prioritaria sanitaria per le scuole, per i docenti, per gli studenti, per tutti i lavoratori del settore. Scendiamo in piazza perché l'istruzione è un diritto sancito dalla nostra Costituzione che fino ad ora invece è stato completamente calpestato. E non ci sono diritti senza scuola. Quindi a Natale regalate la scuola, venite con noi in piazza sabato 5 dicembre alle ore 15.
E die no, ci saremo e come? Quindi Radio Wombat c'è, i nostri microfoni a disposizione anche di questa futura iniziativa, un in bocca al lupo per la manifestazione di sabato. Non vogliamo parlare di tempo meteorologico proprio per non portare iella a nessuno. Sicuramente ci vedremo con molti e molte di noi. Con questo la trasmissione della stampa rassegnata di questa settimana si chiude, rinnovando ancora l'invito per chi ci ascolterà in tempo utile prima degli ascolti poi della settimana successiva a venire in piazza sabato 5 dicembre ore 15. Ci vediamo all'angolo con Via dell'Oriolo in Piazza Duomo. La mattina invece immagino che ne avranno parlato i nostri amici, i nostri compagni e compagne di Radio Contado, il presidio in difesa dei mercati e dell'agricoltura contadina alle ore 10 davanti alla sede della regione in via Cavour. Questi sono gli appuntamenti di questa settimana, a tutti e a tutte voi un ringraziamento per averci ascoltato, a chi è stato con noi un ringraziamento per aver contribuito, da Radio Wombat e la stampa rassegnata per questa settimana è tutto. Ciao!